Proprio perché al centro di questa festa c'è una donna, c'è Maria, vi confesso che preferirei stare in ginocchio in mezzo a voi e non so quanto desidererei che questo annuncio della parola fosse offerto a noi da donne. Lasciamoci guidare dalla parola e perdonate la mia inadeguatezza. Intanto, il Vangelo che abbiamo ascoltato è diviso in due parti. Prima c'è una visita piena di sollecitudine da parte di Maria nei confronti di Elisabetta. Maria ha appena incontrato l'angelo a Nazareth, su al nord dove lei è cresciuta, che le ha detto: non temere, quel che nasce in te è opera dello Spirito Santo. E Maria ha quel coraggio incredibile: avvenga per me secondo la tua parola. E da quel momento Maria si ritrova in stato interessante e si ritrova in uno stato umanamente di angoscia senza fine. La sua gravidanza non è comprensibile nel mondo di allora e la sua condanna sarebbe stata certa. E nonostante questo, però, proprio perché durante il dialogo con l'angelo si è sentita dire nulla è impossibile a Dio, vedi anche tua cugina Elisabetta nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e sta per partorirlo, è al sesto mese. Ecco che allora Maria prende parte e va. Gli studiosi però ci dicono che questo brano non è prima di tutto il racconto di una grande solidarietà magari femminile. Lo è, perché mi pare evidente, ma non è questo il significato fondamentale. Attraverso questo gesto di femminilità e umanità profonda, il precursore, colui che preparerà la strada a Gesù, cioè il figlio di Elisabetta, Giovanni, che è anche lui nel grembo della madre, e il Messia, il bimbo Gesù, che è da poco nel grembo di Maria, si incontrano. Tant'è, benedetta tu fra le donne, risponde Elisabetta al saluto di Maria, e benedetto il frutto del tuo grembo. Si rende conto, perché dice: a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Ecco, la prima conclusione che vorrei trarre, e ve lo ripeto, vorrei dirvelo in ginocchio: le epoche passano, le tensioni si rinnovano, ma io mi auguro che ogni donna, madre o meno è relativo questo, perché non c'è solo una maternità fisica, ogni donna si senta portatrice del mistero della vita per l'umanità e della vita che è di Dio. Ve lo ripeto, queste due donne si incontrano per un gesto di incredibile consolazione per Elisabetta. Io non oso immaginare cosa voglia dire rimanere incinta o approssimarsi al parto, ma c'è molto di più. C'è il mistero dell'incontro di Dio. Mi direte: perché ogni donna? Beh, lì, per favore, non chiedetelo a me. Io credo che sia parte della vostra identità di donne, che potete fino in fondo riconoscere solo nella misura in cui rientrate in voi stesse, e per chi ha la fede, nella misura in cui vedete con Dio la vostra vita. Avete una missione che non ha neppure il prete quando spezza il pane consacrato all'altare. Credo di averlo già detto anni fa. Una donna madre, più di una volta peraltro, un giorno mi disse: che differenza c'è tra il tabernacolo e il grembo di una donna incinta? E io ricordo che risposi: non ci sarei arrivato in tre vite, ma credo che lei abbia ragione. C'è il secondo aspetto, e il secondo aspetto non è meno pieno di mistero. Nel Vangelo di Luca il Magnificat è dalla prima parola, no? In latino: Magnificat anima mea Domino, l'anima mia magnifica il Signore, cioè riconosce che il Signore è grande. Bene, nel Magnificat c'è la preghiera biblico salvifica forse più completa di tutta la scrittura. Avrete notato che, per carità, gli studiosi ci dicono che non è di Maria in quel momento in risposta a Elisabetta, è una grande meditazione della comunità primitiva che Luca ritiene opportuno mettere nel suo Vangelo e mette in bocca a Maria. Ma qual è la caratteristica di questo inno splendido? Io mi auguro, quando facciamo fatica a pregare, voi lo sapete che fatichiamo a pregare, non siamo più, e tanto più i vostri figli e nipoti, non siamo più ai tempi di 60 anni fa, ti adoro mio Dio, ti amo sopra ogni cosa, eccetera. No, quelle preghiere nelle quali peraltro siamo cresciuti ci sembrano vuote. Con cosa sostituirli? Con la preghiera biblica, perché in questo caso ha due caratteristiche. Ha il senso della storia, guardate quel di generazione in generazione, almeno tre volte è ripetuto il termine generazione. Noi non viviamo per noi stessi, e qui non vale meno per i maschi, eh? Anzi, dovrebbe diventare nella preghiera la nostra cifra fondamentale di consapevolezza. Non vivo per me, vivo perché la mia vita sia bella, splendida, coraggiosa e anche capace di affrontare il male per superarlo, ma vivo per una storia di cui io beneficio per quel che mi sta alle spalle e che preparo per chi verrà dopo di me. Ma c'è una seconda considerazione fondamentale. Maria è capace di vedere le grandi opere di Dio, di ricordarle e di farne fondamento della sua preghiera. Guardate qua, l'umiltà della sua serva, grandi cose ha fatto per me, santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che hanno il senso del suo mistero, quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele ricordandosi della sua misericordia. Se fate caso, sono sette constatazioni. Vedete, la vita del credente è una vita di grande riconoscenza. Tu hai fatto questo per noi. Quanto diventa fondamentale che questa riconoscenza sia frutto, per chi ha la fortuna di esserlo, di una preghiera di coppia. Qui esce fuori tutta la sensibilità femminile, e va bene, ma anche maschile. Le grandi opere di Dio. Ecco, queste tre indicazioni. Maria è la fotografia più splendida della missione di essere portatrice di mistero e di vita per ogni donna, al punto che il suo gesto di sollecitudine femminile diventa evento di salvezza. Il bimbo è esultato di gioia nel mio grembo alla tua voce. Secondo, di generazione in generazione, qui siamo chiamati tutti, non siamo isole. La vera ragione dell'assunzione di Maria in cielo è che è l'anticipazione di tutti noi. Ma allora dobbiamo avere un senso del tempo passato, di cui noi beneficiamo, e futuro, che noi siamo chiamati a contribuire perché si realizzi per chi verrà dopo di noi. E l'ultimo aspetto, la gratitudine che si fa, puntuale capacità di riconoscimento delle grandi opere di Dio. Vi prego, proprio vi scongiuro, soprattutto voi donne, andate al di là delle mie parole, ma che la festa di Maria assunta in cielo riempia di gioia, di gratitudine, di ammonimento i nostri cuori. Grazie per la vostra attenzione.